L'Europa e la fede di Hilaire Belloc. Si tratta di un libro del 1920, ma che qui ripropongo per la grande attualità di questo scritto. Hilaire Belloc è stato un grande storico cattolico. Nato nel 1870 in Francia, il papà era francese, la mamma inglese, però subito dopo, in giovane età di infanzia, quando morì il padre, ecco che la mamma lo portò in Inghilterra e lo fece studiare presso quegli oratoriani a Birmingham, dove più tardi studierà anche il grande Tolkien. Belloc è conosciuto anche per quel sodalizio con il grande Gilbert Keith Chesterton, sodalizio al punto da far esclamare, da far dire ad un loro avversario dal punto di vista polemico letterario, George Bernard Shaw, che costituiva un blocco talmente solido che lui chiamava Chester Belloc. Effettivamente i due grandi scrittori cattolici, Belloc era di formazione uno storico, si era laureato presso il Balliol College prestigioso di Oxford, mentre Chesterton aveva conseguito proprio il diploma di Belle Arti e poi aveva avuto una brillante carriera di giornalista, poi scrittore, saggista, poeta, eccetera. Ecco, entrambi scrittori prolifici al punto che Belloc scrisse addirittura circa 150 volumi, soprattutto di storia, di biografie, di personaggi tipo Napoleone, tipo Richelieu, tipo Santa Giovanna d'Arco e così via, e molti altri ovviamente. Ecco, però questo libro è importante perché unisce la profondità dell'analisi storica anche a quella concettuale, se vogliamo anche filosofica o teologica. E infatti Hilaire Belloc, denominiamo, apostrofiamo un po' alla francese, molti lo chiamano Hilaire Belloc senza l'accento francese, comunque Belloc, ecco, ebbe una guida, una direzione spirituale di un teologo domenicano, padre Vincent McNabb, di origini nordirlandesi, che poi si era trasferito in Inghilterra e aveva conosciuto sia Chesterton che sia lo stesso Belloc, propugnando poi insieme quella che sarebbe stata la dottrina socio-economica, politica anche del distributismo. Ecco, torniamo comunque a questo libro grandioso. Nell'introduzione parla espressamente Belloc di coscienza cattolica della storia. Cosa significava? Significava quindi una conoscenza intima raggiunta attraverso l'identità, in quanto lui riteneva che i punti di vista, i cosiddetti punti di vista, siano qualcosa che riguardano l'esterno. Faceva anche riferimento di quando ci si trovava una persona davanti allo specchio, non poteva avere un punto di vista su se stesso. Quindi solamente uno che guarda dall'esterno può avere un punto di vista, ma chi si guarda, soprattutto la persona, ecco che ha una conoscenza sempre più approfondita, intima, e questa cosa la portava dalla persona alla storia e quindi poteva parlare di coscienza cattolica della storia, proprio come conoscenza intima. Riteneva che riguardo l'Europa, e qui saggio il titolo è L'Europa e la fede, stato tradotto inizialmente in italiano dalla Morcelliana, con anche quel titolo L'anima cattolica dell'Europa. Diceva appunto che il modo di guardare l'Europa dall'esterno era quello dei punti di vista. Può esserci un punto di vista, scriveva Belloc, protestante, come ve ne uno ebraico, musulmano, giapponese, perché tutti questi considerano l'Europa dal di fuori, ma il cattolico guarda, o dovrebbe guardare, dico io, l'Europa dall'interno. Non può esistere quindi un punto di vista cattolico della storia europea. Ecco qui. E quindi lui affermava, ma ci deve essere una coscienza cattolica della storia. Perché? Esaminando proprio il nostro spirito, scriveva sempre Belloc, coincide con quella che ne ha il nostro creatore, perciò con la realtà, quindi dall'interno. L'uomo può presentare aspetti particolari, certamente, eccetto che per se stesso e per Dio che lo creò. Ecco, queste due persone, quando lo osservano, lo accettano come è. Tutte le altre menti hanno invece al suo riguardo i diversi punti di vista, appunto, che sono semplici opinioni, e tra l'altro tra loro divergenti, ma la visione, affermava Bello, che io ho di me non è un punto di vista, ma è una comprensione, quindi una conoscenza intima. Così è di noi che abbiamo la fede e della grande storia dell'Europa. Ecco, fede è sempre scritta con la F maiuscola, perché non si tratta di una dimensione privata, una dimensione, diciamo, tenue della fede, ma una dimensione vigorosa e soprattutto una dimensione pubblica, sociale, che va manifestata e anche espressione di un retaggio, di una tradizione che poggia sull'eredità classica latino e greca. Ancora, scriveva, questa introduzione che è sintetica ma ci fa capire un po' tutto l'orizzonte del libro, a cui ovviamente rimando per una lettura più completa. Fa l'esempio del penitente nel confessionale, in quanto il penitente si accusa di quanto sa essergli veramente accaduto e di ciò nessun altro può giudicare. Così appunto un cattolico, parlando della civiltà europea, lo fa per motivi e atti che sono suoi propri. Egli stesso avrebbe potuto compiere azioni simili. Non ha quindi solo un diritto relativo di biasimare, ma un diritto assoluto. E come io posso far testimonianza di un mio motivo personale, così il cattolico può discernere le concezioni false della storia europea. Ecco che quindi si pone non solo contro i punti di vista, ma affermando che questa coscienza cattolica della storia è qualcosa di intimo, che ha a che fare con una comprensione più profonda, ecco che lui può dire, il cattolico, oppure sa perché e come le cose si sono svolte. E da qui poi procede nel spiegare come le cose si sono svolte. Allora avviene che già nel titolo non è un confronto l'Europa e la fede, ma diventa una identità. L'Europa è la fede è l'Europa, l'Europa è la Chiesa è l'Europa. Vedete? Quindi dove arriva a riflettere Hilaire Belloc, ed è un libro davvero che ci dà delle categorie storiche, metastoriche, davvero straordinarie. E non otterremo, scriveva ancora, che confusione se applicassimo alla storia europea l'analisi moderna, che significa esteriore per lui, perché è fatta di punti di vista, perché adeguatamente può parlarne solo il cattolico. E quindi, essendo l'analisi moderna esteriore, anche materialista o scettica, non può spiegare adeguatamente quello che è stata la storia d'Europa. L'uomo che volesse spiegare il terribile dibattito con il superficiale richiamo alle divergenze religiose che ci furono, era, secondo Belloc, sicuramente fuori strada. Quindi questa identità forte, arriva poi in conclusione a delinearsi proprio come un monito, un severo monito, perché scriverà Belloc nelle conclusioni: l'Europa tornerà alla fede o morirà, poiché la fede è l'Europa e l'Europa è la fede. E l'analisi poi continua, e continua nel senso che fa vedere la storia d'Europa. Il libro è molto ampio nei capitoli, ecco, che presenta, ma soprattutto sconvolge quello che è il pensiero riguardo la latinità romana, l'impero romano. Che spesso, e lui si poneva contro questa storiografia, si diceva che il cristianesimo sarebbe sorto sulla decadenza, sulle ceneri dell'impero romano. Lui, al contrario, affermava che l'impero romano, nella sua maturità, aveva accolto il cristianesimo. Vedete quindi concezioni diverse, modi di pensare la storia diverse, senza, tra l'altro, cucendo, tessendo una leggenda aurea, ma nemmeno, ecco, cadendo in una leggenda nera. Quindi l'equilibrio è sempre quello delle fonti, i documenti, le testimonianze storiche, per vederle però alla luce di una fede cristallina, di una fede ampia. Ecco che quindi la storia europea, avendo l'identità con la fede e poi anche con la Chiesa, andava vista dall'interno. L'aveva vista in profondità nell'essenza cattolica. E interessante è la considerazione che lui fa a un certo punto della figura di San Tommaso Becket. Ecco, noi sappiamo San Tommaso di Canterbury che fu assassinato nella cattedrale, così lo ricordava anche Thomas Stearns Eliot in quel libro Assassinio nella cattedrale, nel 1170. Era nato nel 1118 ed era stato cancelliere del re, un po' come avverrà 3 secoli dopo, anzi quasi 4 secoli dopo, con San Tommaso Moro, che era cancelliere appunto del re Enrico VIII, con lo scisma protestante di Enrico VIII. Ecco, la vicenda che riguarda San Tommaso di Canterbury, secondo Belloc, è emblematica e va riletta e va studiata, non solo per la popolarità che ebbe il santo, che fu proclamato appunto morto nel 1170, fu proclamato santo 3 anni dopo, ecco, anche perché sulla sua tomba a Canterbury ci fu tutto un fiorire di miracoli ed un pellegrinaggio popolare, documentato poi un paio di secoli dopo dal grande Geoffrey Chaucer, che è stato un po' il padre della letteratura inglese in quei Canterbury Tales, no? I racconti di Canterbury, appunto, che riguardano questa vicenda di San Tommaso Becket. Ma perché è importante questa vicenda? Perché San Tommaso si batteva appunto per un principio ancora non avvertito, ma assoluto, che era il principio della libertà della Chiesa. E quindi il ridimensionamento di quelli che erano i privilegi ecclesiastici, secondo alcuni, secondo il re, che poi Enrico II ebbero un conflitto per questa cosa, ecco che un cattolico come Belloc vedeva in tutta questa contesa, in Becket, la figura eroica di chi lotti per impegnare appunto la sua battaglia a difesa della libertà della Chiesa. E questo è un tema ancora rilevante, ancora estremamente attuale. Ecco, vedete solamente una figura, e quindi anche attraverso queste figure singolari come San Tommaso Becket, difendi appunto la Chiesa, difendi l'identità europea attraverso la fede. E ancora sull'impero romano, scriveva Belloc, la Chiesa cattolica stava per svilupparsi come Chiesa di questo Stato, e questo organismo è ancora presente come le stesse rocce di una regione sotto le dune mobili della superficie. I suoi istituti di proprietà e del matrimonio le sue condizioni giuridiche, i suoi fondamenti letterari di retorica, poesia e logica sono ancora la materia prima culturale dell'Europa, ma anche la religione che lo rese partecipe della propria universalità è ancora, e forse più chiaramente che mai, evidente ad ognuno. E poi diceva, i parlamenti, l'università, tutte queste cose crebbero, nacquero in seno alla Chiesa Cattolica. Così, scrive ancora Belloc, i parlamenti si immaginarono e perciò si dichiararono di origine teutonica non romani, e quindi si scaglia contro questa interpretazione, e perciò non cattolici di origine. Il graduale venir meno della schiavitù fu attribuito alle stesse miracolose capacità dei pagani nordici. Questa è la storiografia anticattolica, anticristiana, che Belloc chiaramente avversava. E quindi si scagliava anche contro gli accademici di allora, che dalla Riforma in poi erano compenetrati poi nell'intellettualismo, nell'illuminismo, con interpretazioni laiciste, anticattoliche, anticristiane, e quindi si scagliava proprio contro questa finzione che lui scriveva maturata nei cervelli accademici, no? Della generazione precedente alla sua, contro quindi la Chiesa Cattolica e la civiltà che vuole rappresentarci, le quali avrebbero da quel momento sviluppato il tipo supremo di civiltà moderna. Ecco, non solo questo, in questo grande libro, poi si spiega molto bene che cosa fu la Riforma in senso generale, nel senso di non solo tedesca ma soprattutto inglese, ribadendo proprio, e lì lo fa con grande afflizione, alla defezione della stessa Britannia, della stessa Inghilterra. Infatti, l'evento decisivo, scriveva Belloc, il momento critico nella grande lotta della fede contro la riforma, fu la defezione della Britannia. Forse, scriveva e sottolineava, è anche l'avvenimento storico più importante dal trionfo della Chiesa Cattolica sotto Agostino. E poi spiegherà, come anche aveva spiegato precedentemente nel 1912 col saggio molto bello Lo Stato Servile, che cosa accadde in Inghilterra e quindi il sorgere del capitalismo, dell'industrialismo, della rivoluzione industriale, dovuto, ecco, e qui lo scrive in modo molto chiaro, nel capitolo La defezione della Britannia, all'epoca della riforma, una classe ricca e avara si era assicurata l'autorità di agire in Inghilterra, pronta ad afferrare l'occasione di ribellarsi contro la fede, che aveva sempre guardato con sospetto, compreso e riformato la tirannia della ricchezza. E quindi in questa combinazione di circostanze, oligarchia nascente, adorazione del principe, trovate sul trono Enrico VIII, un Tudor autentico, un uomo debole fino all'irresponsabilità quando le sue passioni siano in gioco. Ecco, noi sappiamo proprio attraverso le cosiddette sei mogli di Enrico VIII il conflitto che ci fu a livello etico tra la corona inglese e la Chiesa cattolica. Ecco, questo è davvero un libro che ci offre delle categorie importanti, diverse, su cui vedere un po' il dilemma in cui ancora oggi siamo avvolti nel considerare l'Europa, le radici cristiane dell'Europa. Un ultimo concetto interessante che sviluppa Belloc verso le conclusioni, verso la fine, fu l'effetto della riforma che fu, secondo lui, l'isolamento dell'anima. Cosa significa l'isolamento dell'anima? Per Belloc significava la perdita di un sostegno collettivo, di un sano equilibrio, la perdita del senso comune, la perdita di una pubblica certezza. Quindi l'isolamento dell'anima definiva quello che era l'infelicità dell'uomo. Però nello stesso tempo l'isolamento dell'anima risvegliava nella società un furioso aumento di forza, perché la rottura di ogni equilibrio nella cristianità liberava una grandiosa riserva di energie potenziali. Ma anziché la forza che teneva unite insieme le parti era adoperata appunto per questa coesione, osmosi, unità, ecco che nella rivoluzione protestante, nella riforma protestante, si trasformava in un'altra forza che separava tutto violentemente come l'effetto di un'esplosione. Ed è per questo, sottolineava, rimarcava Belloc, che la riforma aveva dato la spinta a tutta una serie di progressi materiali. Ma questo isolamento dell'anima cosa produceva infine nella singola persona che era costretta ad un grande vagabondaggio? Ecco perché, quindi, nella dissoluzione di questo vincolo collettivo dell'unità religiosa si sono visti succedere, diceva in modo molto lungimirante Belloc, gli uni dietro agli altri, tanti idoli degni indegni, ma effimeri. Ecco, perché laddove manca la fede, ecco che arrivava l'esaltazione di questi idoli. E qui concludo con le ultime due frasi di questo libro straordinario che va letto e riflettuto, meditato in profondità, scriveva nelle ultime pagine sempre dell'Europa e la fede Belloc. Questo singolare e sorprendente risultato del lungo divorzio tra la mente sottrattasi al cattolicesimo e la ragione ha una ripercussione profonda sul mondo moderno. E la grande battaglia che dovrà essere ingaggiata tra il caos e l'ordine si dibatterà ampiamente su questa forma di suggestione, su questa accettazione di un'autorità priva di fondamento irrazionale. E da ultimo, tra le maggiori conseguenze della riforma, ci fu il fenomeno chiamato capitalismo, contro cui si scagliò il magistero di Leone XIII nel 1891, con quella Magna Carta della dottrina sociale della Chiesa che è stata la Rerum Novarum, dove né il capitalismo e né la proletarizzazione, quindi la reazione sbagliata del socialcomunismo, erano adeguate alla persona umana, adeguato a quella che era un connubio inscindibile tra l'Europa e la fede. Tutto questo nel libro di Hilaire Belloc, L'anima cattolica dell'Europa, originariamente tradotto dalla Morcelliana, ora rinvenibile come L'Europa e la fede.